tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo per il Sollazzo del venerdì, del pappagallo del venerdì.
Buongiorno,
mi sono estromesso praticamente, è diventato il Sollazzo del venerdì e il Sollazzo del martedì.
Il Sollazzo del venerdì sembra tipo, no? Qualcosa anche di poco edificante.
Quello del martedì no.
Se quello del martedì si può fare invece.
Allora ragazzi, io tra pochissimo ci colleghiamo con Giovanni Visone di Intersos per parlare della situazione tra Siria e Turchia dopo il terremoto che purtroppo c'è stato nei giorni scorsi. Vi ricordo che all'Auditorium Parco della Musica c'è Retape 2023, la rassegna curata da Ernesto Sante, dedicata alle nuove proposte della scena musicale romana, quindi insomma una cosa di molto interessante. L'inizio dei concerti è previsto per le ore 21, info e biglietti auditorium.com, media partner è Radio Rock. Io direi di andare avanti con i Clash, torniamo fra pochissimo con Giovanni Visone.
Bankers too, let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea, AM and FM and the PM too, turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Sophistication, seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I've seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jerk. Yeah, wait, bye-bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your fine. Chief Boyga. Why do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the Venice Convention. Italian mobster shoots a lobster. See-through restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. My cowboys do TV land.
You know what?
And sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man, so work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your swing. But did you notice you ain't getting? Your friend, your swing. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call them up, a fire at Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Rin Tin Tin. Who's more famous than the billion millions?
who's slash. Vacuum cleaner sucks up budgie. Bye bye.
Magnificent Seven, loro sono i Clash alle 9.21. Tra pochissimo, caro Boris, ci mettiamo in contatto con Giovanni Visone di Intersos, che insomma Intersos si occupa di emergenza ucraina, naturalmente, come abbiamo già detto più volte, si occupa di Yemen, si occupa di quello che accade in Afghanistan ancora al momento, attualmente si occupa di Iraq quando la guerra non finisce, però in questo momento si sta occupando anche, e insomma non voglio dire principalmente ma con grande attenzione, quello che è accaduto purtroppo in Turchia e Siria con questo spaventoso terremoto che ha fatto, insomma il bilancio si aggiorna purtroppo di ora in ora, arriviamo, siamo oltre i 20.000 morti, quindi insomma una tragedia veramente totale. Noi adesso tra poco lo chiamiamo, adesso però voglio iniziare con i film, perché oggi abbiamo insomma tante cose di cui ci occupiamo, quindi poi film in uscita del weekend, ti leggo un po' i titoli, no? Ti dico un po' quello che esce questo weekend, poi tu mi dici su cosa ci vogliamo soffermare. C'è il film Il Boemo, che è dedicato appunto alla storia di Zeman, come tutti sappiamo. Poi c'è Tar, mi incuriosiva il trailer, quello di Kate
Blanchett, molto bello.
The Son, Magic Mike, The Last Dance, Marcel The Shell, Gigi La Legge, I Nostri Ieri, Argonauts, Missione Olimpo, Pluto, 2028, La ragazza trovata nella spazzatura. Da dove cominciamo, caro Boris?
Ma allora, forse dal film che più meno mi aspettavo, nel senso che era questo Magic Mike Last Dance con, tra l'altro, Channing Tatum che sembra non invecchiare mai,
Steven Soderbergh
che sembra non invecchiare mai, Steven Soderbergh che sembra non invecchiare mai. No, è in assoluto forse la più grande topica che io abbia mai visto. A me è piaciuto il primo di questi film, no? Film su uno spogliarellista, su uno che arriva nella grande città, diventa spogliarellista, insomma, l'anti-Fulmonti, no? Sì. Cioè l'epica della libertà del proprio corpo, però declinata al ne faccio un lavoro, ne faccio una professione, e non credere che sia tutto fantastico. Alla fine è diventata una saga, hanno fatto tre film, uno spettacolo teatrale, tra l'altro clamoroso, cioè se entri etero ed esci che non lo sai più, e un reality. E io mai avrei detto, cioè io avevo detto, mi ricordo, anzi lo dico, proprio qua l'avevo detto, che è un film che era un film che funzionava, molto divertente, ma che denunciava la povertà dei suoi contenuti già verso la fine del primo film. Non avevo capito niente, perché invece ha invaso, diciamo, il nostro immaginario. E devo dire, questo The Last Dance, con questo Mike Lane che si ritrova per l'ennesima volta senza soldi, cioè è un po' la Rocky. Lo schema è quello di Rocky, no? Cioè ci troviamo sempre con lui che è caduto e si rialza, uno usa il pugno, l'altro la pugnetta, sostanzialmente, diciamo che questa è la cosa, però funziona, cioè effettivamente hanno creato quel tipo di struttura che ormai è assolutamente efficacissima. E l'unica cosa che ti manca è Matthew McConaughey, che insomma nel primo era una specie di trainer di questi spogliarellisti, però È un film d'altri tempi in cui tu ti aspetti tutto quello che succede, in cui c'è sostanzialmente sempre il riscatto, esattamente come tutti i Rocky. Però ditemi un Rocky che non vi è piaciuto, tranne forse il quinto. Cioè alla fine ci rientri dentro e va bene così. E Channing Tatum è perfetto come Stallone, perché se ci pensate è uno che ha la faccia tu me fatta anche quando non prende neanche un pugno. Quindi
Magic Mike, The Last Dance,
ma è il più classico che si può vedere.
Si può vedere. Cioè, senti Boris, io ho, così rispondiamo anche a una domanda che è arrivata. Io ho visto Bussano alla porta, che mi è piaciuto, molto carino. Devo dire che continuo a pensare che le cose migliori di M. Night Shyamalan le abbia fatte con i primi film, nel senso che poi dopo si è un po' perso e non si è più ritrovato. Anche se mi dicono che questa serie TV che lui ha fatto recentemente sia bella,
forse
insomma,
non vista neanche io.
Forse non un capolavoro, però insomma bella da quello che ho letto. Ah, il film, ti dico una cosa, uccidimi se credi, però io ho trovato che visivamente lui è forte, cioè nel senso ti fa entrare in un mood veramente particolare, però dal punto di vista della sceneggiatura non lo so, sarà che forse era un po' la mia deformazione molto adesso non voglio fare spoiler perché poi sennò altrimenti rischio di dire troppo, però insomma l'ho trovato un po' debole sulla sceneggiatura. Bello l'impatto visivo, bello il mondo che crea, no? Non
sì,
so
solo su Radio Rock Emilio parla di me, è Night Shyamalan e dietro c'è Paolo Belli, è meraviglioso.
Pensa che lunedì faremo il contrario, parlerò di Paolo Belli, c'era M. Night Shyamalan dietro,
intanto bussa alla porta Paolo Belli, quindi insomma no, adesso come cavaliere dell'apocalisse ti svelerà. Guarda, sì, ti dico un segreto, è vero, sì, tutto quello che dici, ma M. Night Shyamalan non ha mai avuto sceneggiature di ferro. Se tu pensi alla fine di Signs, sì, alla fine di The Village, sono finali che proprio tirati con la mazza fionda e che tu riesci ad accettare perché ma se vuoi anche il sesto senso, che tu riesci ad accettare perché lui è stato bravo a costruire quel mondo, esattamente come Bussano alla porta, no? Cioè, ma perché io dovrei credere a due omosessuali che vanno in campagna, che arriva un ex wrestler che dice di essere un cavaliere dell'apocalisse insieme ad altri tre disperati, e a un certo punto dopo mezz'ora io credo al fatto che loro effettivamente debbano sacrificare qualcuno o qualcosa
per salvare
il pianeta. Lui ha questa capacità, cioè la sua forza è visivamente, proprio secondo me è un po' come il neorealismo aveva volutamente delle sceneggiature esili, perché tu così entravi, diciamo.
Ma tu dicevi un punto di forza addirittura.
Beh, ma guarda, Rossellini faceva così, cioè non aveva grandi sceneggiature, ma tu entravi talmente in maniera talmente potente nella vita dei personaggi e nell'apparato visivo che era pazzesco, che avvolgeva lo spettatore, che non avevi bisogno della sceneggiatura. Se ci fai caso, i film di Shyamalan hanno una caratteristica, li riempi tu. Cioè nel senso che se adesso noi ci mettiamo a parlare proprio di Bussano alla porta, tu avrai visto in Dave Bautista un qualcosa, sì, io l'avrò visto l'altro, io avrò visto più il messaggio politico, tu avrai visto più un'altra cosa. Cioè lui sta là e dice: io vi porto la storia, no? Voi riempite gli spazi. Ed è sempre stata la sua caratteristica. Ovviamente i primi film erano incredibili, tant'è vero che quello secondo me tra i meno capiti, anche se poi ha avuto è diventato iconico successivamente, ma immediatamente meno capiti, è quello più scritto, che è Unbreakable. Cioè, sì, che secondo me invece ha una struttura di sceneggiatura,
sì,
che è molto forte.
Ma sì, sarà che io parteggiavo perché non so se possiamo dirlo, cioè, ci sono una coppia omosessuale. La cosa che mi è piaciuta moltissimo è quella scena di loro due quando si abbracciano e del dialogo che fanno. Lì è molto bella perché a un certo punto, secondo me, diventa anche politica, no? Perché a un certo punto loro...
devono salvare una società che non li vuole.
Uno dei due dice all'altro: ma perché dovrebbe? Perché ovviamente uno dei due vorrebbe salvarla, vorrebbe commettere, diciamo, certo, il sacrificio per salvare il mondo, e l'altro no. E uno dei due dice all'altro: ma perché noi dovremmo salvare un mondo che ci ha messo i bastoni fra le ruote, non ci ha mai voluto e non ci ha...
Loro sono là perché la società non li accetta, quindi loro vanno in vacanza là perché dice: almeno in quella casa in campagna nessuno ci romperà le scatole.
Sì.
Arriva Dave Bautista, cioè, capisci che no, è una vita in merda.
Che clamoroso, tra l'altro, in questo film.
Lui è sempre clamoroso. A parte di Bautista, per me è un eroe, perché quando James Gunn viene accusato per tweet fatti 12 anni prima, 13 anni prima, lui dice vabbè tranquilli voi cacciatelo, io non faccio più quelle serie. E allora la Major ha detto ma vabbè dai lo riprendiamo, ok. Radio Rock
Podcast. Gli Shame con questa Six Pack fa parte delle nostre novità, le nostre 15 novità che si possono ascoltare ogni 30 minuti e anche votare qui su Radio Rock. E allora intanto c'è Paolo Belli che già nei nostri studi e che sta facendo dei selfie col quale ci stiamo prendendo un caffè, stiamo chiacchierando, caro Boris.
In pratica Xavier e Magneto.
Sì, praticamente sì, Xavier sì. E Magneto, sì. A me Rocky Quinto è piaciuto, si parla dell'importanza della famiglia.
Anche a me, io ho fatto finta da critico.
Ho visto tentennare.
Sì, da critico dovevo dire che Rocky 5 non mi era piaciuto, ma a me Rocky può anche fare un documentario su lui che fa la visita alla prostata e io comunque mi commuoverò.
Meraviglioso.
Sai che io con Roberto Recchioni abbiamo la... io volevo girare un corto ma pieno di divi e tutto quanto sui funerali di Rocky, cioè sui funerali muore Rocky e i funerali in cui ci stanno tutti i presidenti attraverso lui è passato e tutto quanto, e secondo me viene bellissimo.
Si parla comunque, dicevo, dell'importanza della famiglia, strapotere dei manager, può valere per qualsiasi tipo di settore, la forza di volontà dell'uomo che riparte da zero e delle sue radici. Allora, vi dicevo prima ragazzi che Radio Rock è orgogliosamente partner di Intersos, come sapete ve ne abbiamo parlato spesso, e quindi chiaramente si parla di aiuto in Ucraina e insomma di degli interventi che hanno fatto e che stanno continuando a fare, lo Yemen, l'Afghanistan, l'Iraq, ma oggi è importante chiaramente parlare di quello che è accaduto in Turchia e in Siria per via di questo terribile terremoto che c'è stato da quelle parti, devastante e disastroso. Allora abbiamo con noi in collegamento il nostro amico Giovanni Visone di Intersos, che ci racconta un po' gli interventi che state facendo. Ciao Giovanni, buongiorno in queste ore.
Ciao, buongiorno.
Allora, che accade? Come vi state muovendo per aiutare, per cercare di dare una mano per il terremoto Turchia e Siria?
Allora, noi siamo presenti in Siria dal 2019 e quindi non appena purtroppo è successo questo terremoto abbiamo subito messo a disposizione i nostri team medici mobili composti da medici e infermieri per andare ad aiutare nelle aree in cui c'era più bisogno. Parliamo dei governatorati di Hama e Idlib, nord di Damasco. Stiamo intervenendo sia in aree di rurali, di campagna, dove manca completamente qualsiasi assistenza, le persone sono rimaste isolate, sia nella città di Hama, dove l'ospedale dove confluiscono i feriti è enormemente sotto pressione e non riesce a curare tutti. La situazione è drammatica per livello di distruzione, e pensate che siamo in aree che sono anche a 200-300 km dall'epicentro del terremoto. Questo dà anche l'idea di quanto sia stato vasto questo terremoto e di quanto sia difficile anche coordinare e garantire gli aiuti su un territorio così vasto. E in più tutto questo in Siria, cioè un paese che viene da 12 anni di conflitto e di crisi, e dove già a inizio anno, secondo le Nazioni Unite, 15 milioni di persone avevano bisogno di aiuti umanitari per sopravvivere.
Certo.
Vivevano in case di fortuna e adesso si ritrovano al freddo.
Senti Giovanni, io ho letto delle cose abbastanza, tra l'altro abbastanza agghiaccianti su quello che sta accadendo in queste ore, a livello di soccorsi, ma anche a livello di purtroppo di strutture completamente fatiscenti. Parliamo anche di quello che è accaduto in Turchia, nel versante turco del terremoto. Ora, il terremoto è una calamità naturale, quella purtroppo è una zona soggetta a questo tipo di movimenti tellurici, e che credo che purtroppo non sia finita qui, da quello che dicono gli esperti, speriamo di no ovviamente, però purtroppo c'è anche poi un tema legato all'uomo, cioè abbiamo letto, non so se tu lo puoi confermare dalle vostre presenze sul campo, che per esempio in Siria c'è stato da parte del regime di Bassad, c'è stata sostanzialmente una chiusura di quella che è la zona tipo lockdown, in pratica, dove è avvenuto il terremoto, addirittura che sarebbe stata in alcune parti bombardata per prendere in qualche modo, no, al balzo la situazione, per far fuori un po' di nemici politici. Dalla parte turca invece si parla di inefficienze, ritardi nei soccorsi. Tu le puoi confermare queste notizie che abbiamo letto?
Ma noi non lavoriamo dalla parte turca, quindi ovviamente su questo non abbiamo osservazione diretta. E in Siria la situazione, come dicevo, è estremamente complessa, perché è un paese che, quando uno dice la capacità di risposta, le strutture, ecco, è un paese dove già 12 anni di guerra hanno portato a un'enorme distruzione di infrastrutture, strade, ospedali, manca tutto, sì, diciamo, nel paese. In più è un paese frammentato in diverse aree, e quindi ovviamente l'appello della comunità internazionale è che gli aiuti possano raggiungere tutte le persone in bisogno.
Certo. Tra l'altro devo dire, la Siria, tutti i paesi hanno le loro peculiarità, le loro particolarità, e tutti i paesi sono belli, sembra una roba retorica, no? Però è vero, tutti i paesi hanno delle cose bellissime per i quali è bello andare a vedere, ma parliamo della Siria, che è un paese meraviglioso, funestato da anni tra guerre civili e insomma quello che sta accadendo, poi adesso anche il terremoto. Senti, te l'ho già chiesto altre volte, ci racconti un attimo, ci dici un attimo come si può fare ad aiutarvi, ad intervenire ciascuno per come può, per aiutare InterSOS ad aiutare in questo caso la popolazione siriana?
Allora, in Siria, dove l'accesso è molto limitato al paese, è importante garantire aiuto immediato alle organizzazioni che sono già sul terreno, sì, che quindi possono immediatamente dare aiuto. Siamo ancora nella fase in cui si cercano di salvare vite umane, e si cerca di evitare che la mancanza di acqua, il freddo e tutto quello che sta avvenendo dopo il sisma rischi di fare altre vittime. Quindi aiutare le organizzazioni sul terreno, InterSOS è una fra queste, abbiamo avviato una raccolta fondi attraverso il nostro sito internet www.intersos.org e attraverso i nostri social media.
Bene, bene, quindi io ribadisco, ricordo ancora una volta il sito, che è intersos.com, dove trovate tutti quanti i riferimenti, i contatti c'è qualcuno che ci scrive: in Siria c'è un embargo occidentale in atto, pesantemente bombardato dagli americani, principalmente piove sul bagnato, le nostre responsabilità immense. Sì, c'è anche questo discorso qui, naturalmente, sul piatto. Poi è chiaro che il terremoto ovviamente ha creato una situazione ancora più drammatica. Boris voleva dire qualcosa.
Sì, no, Giovanni, ti volevo chiedere se è chiaro che forse in questo momento non è neanche il caso di puntare il dito, però al di là insomma della potenza enorme, soprattutto delle prime due scosse, mi sembra che per diversi motivi insista il terremoto su due paesi che sono stati massacrati, no? Uno più esternamente e l'altro forse più internamente dai governi. Ci sono delle responsabilità chiare, perché abbiamo visto crollare anche palazzi molto moderni, insomma, palazzi in cemento armato, palazzi che dovrebbero essere stati costruiti già con strutture antisismiche.
Di nuovo, non sono nella posizione di dare nessun giudizio sulla Turchia che sia seria, cioè, non è il nostro ruolo di organizzazione umanitaria di fare così commenti da osservatori che leggono i giornali, non voglio dire chiacchiere da bar, ma insomma commentare i giornali, non ci siamo, non abbiamo osservazione diretta. Sulla Siria, io ripeto, è un paese estremamente fragile, è un paese dove il 70% delle famiglie non ha abbastanza risorse per comprarsi abbastanza cibo per mangiare, e quindi è chiaro che il terremoto è andato, in alcuni casi il terremoto ha finito di distruggere degli edifici che erano già semidistrutti, sì, perché non erano mai stati ricostruiti dopo la guerra, e quindi è chiaro che lì il terremoto colpisce anche questo tipo di fragilità e rischia di avere anche conseguenze più drammatiche a medio e lungo termine, perché appunto le persone non sanno dove trovare riparo, perché la sanità è estremamente fragile, perché manca l'accesso all'acqua pulita in zone dove c'è già un'epidemia di colera in corso. Della Siria adesso si è ritornati a parlare, ma ce ne eravamo scordati, certo, per troppo tempo, e penso che questo sia il momento di far assolutamente prevalere quello che poi è la ragione dell'essere umanitario, cioè la voglia di aiutare le persone, la popolazione, le persone che hanno subito questa catastrofe al di là di ogni considerazione politica, geopolitica, cioè, che poi chi è deputato a farlo farà.
Giovanni, noi ti ringraziamo, ricordiamo intersos.org, il vostro sito con tutti quanti i vostri contatti e la possibilità di chiaramente di aiutare e di collaborare. Ti ringrazio e se ti va, insomma, come ti dico spesso, ma in questo caso è ancora più opportuno, ci risentiamo magari nei prossimi giorni, così ci dai una situazione, insomma, che via via sarà in evoluzione, immagino, di quello che accade in Siria.
Stiamo,
va bene?
Ancora cercando di capire esattamente, questa è la cosa che presenta. Stiamo ancora con, insieme alle altre organizzazioni, cercando di capire cosa è successo, e quindi sì, risentiamoci assolutamente,
certo.
La vastità di quello che è successo.
Benissimo, dai, ti ringrazio. Giovanni Visone di Intersos, intersos.org. Grazie ragazzi, grazie Giovanni, grazie a tutto,
grazie.
Tutti il vostro staff per il lavoro meraviglioso che fate. A presto, arrivano i Pearl Jam di Indifference.
This morning, so I won't be alone. Watch as she lies silent, for soon that will be gone. Oh, I will stand, arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way.
molto morbida, ma ci stava benissimo, questa Indifference dei Pearl Jam dall'album Versus, che forse devo dire è il mio preferito dei Pearl Jam, cioè è difficile scegliere, però insomma è quello forse che ho ascoltato di più, quello che ho comprato al negozio, perché il primo disco l'ho scoperto poco dopo, era già uscito. Invece questo qui, poi sai quando c'è quella band che conosci e siccome la conosci poi il disco dopo lo aspetti, e quindi nel momento in cui arriva il disco tu sei lì, all'epoca, adesso ormai con Amazon è un po' più complicato, però insomma eri lì al negozio aspettando che aprisse il negozio di dischi per poi poter comprare l'album della band che hai conosciuto nel frattempo, no?
Poi è quello che aspetti il veleno è l'album, sì, dopo quello che ti è piaciuto da morire, insomma.
Certo, sì, che poi
che ti deluderà.
Sì, però non è a livello, però non è il caso dei Pearl Jam questo qui. Ti dicevo, Boris, prima parlavamo, chiacchieravamo sul fatto che il 13 febbraio tradizionalmente è il World Radio Day, cioè il giorno dedicato, la giornata mondiale della radio, che si festeggia, che si celebra anche in Italia e in particolar modo a Milano, dove c'è proprio il World Radio Day organizzato ai ragazzi di Radio Speaker, con tantissime personalità del mondo della radio, tantissime radio collegate, tanti partner importanti, praticamente tutti potremmo dire, c'è anche Radio Rock, e quindi abbiamo voluto sentire l'organizzatore Giorgio De Clese di Radio Speaker, che ci racconta un attimo di che si tratta e come si svolgerà la giornata. Lo dico soprattutto agli amici di Milano, a chi magari sarà a Milano il 13 febbraio, magari partendo anche da Roma, però agli amici di Milano che ci ascoltano e Lombardia che ci ascoltano in DAB, che magari potranno appunto partecipare a questa giornata ad ingresso libero. Giorgio, ci sei? Buongiorno.
Ci sono, Emilio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rock. Sì, hai detto bene, l'ingresso è libero, vi aspettiamo lunedì 13 febbraio al Talent Garden Isola di Milano in Piazza Lombardia, location bellissima, con i più grandi protagonisti della radio, tra cui c'è un vostro rappresentante, che è Marco Biondi, che verrà a fare un piccolo intervento, un piccolo speech lì proprio a Milano, e ce ne sono tantissimi, cioè qualche nome me lo concedi, Emilio?
Anche dai, racconti, dici, dacci qualche anticipazione sui nomi, vai.
Da Linus a Giuseppe Cruciani a Daniele Bossari, c'è Cecchetto, c'è Lapina, ci sta Ringo, Paoletta, Wad, e questi sono solo i primi, Luca De Gennaro, Max Poli, Luca Telese. Vabbè, qui l'elenco è lunghissimo perché sono oltre 50. La cosa bella è che finalmente gli ascoltatori, perché è per loro poi la festa, oltre che per noi che facciamo questo mondo, questa radio, e ci ritroviamo tutti insieme, è un modo per stare ancora più vicini agli ascoltatori, stringerci le mani, parlare, chiacchierare insieme di una cosa che appassiona sia noi che la facciamo, ma sia chi l'ascolta. Questa è la cosa bella della radio, che i veri appassionati sono gli ascoltatori.
Senti, su Giorgio, sul sito World Radio Day poi si può consultare l'elenco completo degli ospiti. Come saranno organizzati gli incontri? Cioè ci saranno delle session, si parlerà di cose esattamente? Se ci puoi anticipare qualche tema, magari, no?
Guarda, allora, quest'anno, dato che la giornata mondiale della radio è un'istituzione dell'UNESCO, cioè è stata istituita dall'UNESCO in tutto il mondo, ogni anno l'UNESCO dà un tema. Quest'anno il tema scelto è quello della pace, per ovvie ragioni che non vi sto nemmeno a spiegare.
Sì.
E quindi la tematica di base è come la radio è un mezzo utile per diffondere la pace, anche perché lo è stato in passato per diffondere la guerra. Vi ricordo alle radio nel tempo del fascismo, del nazismo, per esempio. Quindi certo, è un mezzo che può veicolare dei messaggi importanti, e in questo caso affronteremo una delle tematiche di fondo di tutta la kermesse, è quella della radio come mezzo per diffusione della pace. Poi, come dicevi tu, come è organizzato? Tutti assistiamo ormai alle radiovisioni, ai video podcast. Noi l'abbiamo pensato così: due microfoni, delle cuffie, la classica tazza da anchorman americano, dove in ogni 10 minuti, 15 minuti cambia l'ospite, cambiano anche gli intervistatori, e si fanno interviste sul come la radio si sta evolvendo, su che vuol dire fare questo mestiere, su quali sono le nuove tecnologie che si stanno introducendo e anche come il mezzo radiofonico può influire nella vita delle persone. Poi ci sarà anche qualche cosa lato business, quindi come migliorare il modo di fare radio. Le tematiche sono ampie. La cosa bella è che, essendo un guest gratuito, tutti possono accedere fino a esaurimento posti, ovviamente, quindi chi prima arriva purtroppo qui vive, certo, vige la regola. E poi c'è un'interazione forte con il pubblico che potrà fare delle domande ai propri, concedimi, idoli tra virgolette radiofonici,
certo.
E quindi è un po' una festa, oltre poi ai coffee break, a un aperitivo finale dalle 10 del mattino fino alle 18. Noi vi aspettiamo lì al Talent Garden Isola di Milano.
Benissimo, Boris,
ci stanno chiedendo in tanti ascoltatori se è previsto che il World Radio Day poi si trasferisca magari per altre date anche a Roma o in altre città, visto che insomma appunto la radio
itinerante
insomma è di caso ovunque.
Quest'anno ti dico è la prima volta che lo facciamo in presenza, perché negli ultimi due anni causa pandemia l'abbiamo fatto online ed è stato un successo anche online, quindi abbiamo cominciato sperimentando la prima edizione dal vivo su Milano, che è una piazza che radiofonicamente raduna un po' più le radio, quelle i network nazionali sono, sì, tutti lì, e quindi per ovvie ragioni abbiamo provato sperimentando lì. Il Talent Garden, che è il nostro partner in questa organizzazione, ha le sedi tutta, e sia a Roma che a Milano ne ha più di una, quindi potremmo fare l'anno prossimo, si stava già pensando, un evento in contemporanea a Roma-Milano. Tutto poi, ho dimenticato di dire, per chi non potrà venire a Milano, quindi alla fine si può seguire tranquillamente online tramite il sito worldradioday.it, c'è una diretta streaming,
ecco,
video,
questo è importante,
quindi,
sì,
assolutamente sì, quindi si può assistere, si può registrare, si può anche intervenire, interagire, perché poi tramite i social le domande sono aperte anche al pubblico che segue da casa, quindi
benissimo,
sì. Anche Roma è tra le città che sicuramente l'anno prossimo verrà coinvolta in primo piano nel World Radio Day.
Allora io rispondo a Gigi, io non ci sarò perché sono qui a Roma a lavorare, ma ci sarà Marco Biondi, rappresentanza di Radio Rock, quindi insomma Radio Rock sarà ben rappresentata a Milano, e poi la prossima volta insomma magari ci organizziamo.
Potremmo
e...
mandare Gigi Bilancioni a fare gli highlights,
esatto,
del World Radio Day.
Il nostro Gigi Bilancioni magari. Sì,
mandatecelo.
Bene, senti, io Giorgio ricordo lunedì 13 febbraio a Milano al Talent Garden Isola in piazza Città della Lombardia, e quindi per chi è a Milano assolutamente andare dalle 10 alle 18, invece per chi non può recarsi fisicamente a Milano c'è il sito World Radio Day dove si può osservare i vostri beniamini delle radio in diretta streaming. Io ti ringrazio Giorgio, ti aspetto qui a Radio Rock anche perché continuare a chiacchierare di radio non solo.
Volentieri, volentieri, grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato, buona giornata a tutti e vi aspetto lunedì.
Benissimo, grazie Giorgio Leclesi. Alla prossima. Io ringrazio anche Boris Sollazzo perché in realtà dobbiamo chiudere. Vuoi dire una cosa al volo?
Tar, guardate, ecco, Tar, lo scriveremo anche su Instagram. Una Kate Blanchett clamorosa e una riflessione incredibile su come leadership, abusi sessuali e talento a volte sono molto difficili da separare. Chi ha un po' di onestà intellettuale vedendo il film si sentirà a disagio perché a volte disprezzerai il personaggio di Kate Blanchett, altre volte dirai oh cavolo però no? Perché sto provando questa simpatia,
allora,
che non
ti
dovrei.
Dico che dopo aver visto il trailer ero curioso, sono ancora più curioso di andare a vedere questo film. Tar
è la dimostrazione che lei è Dio.
Tar
cioè,
che non
è Dio perché è un personaggio, per come è girato il film e per come è costruito il personaggio È un ruolo impossibile.
Ricordiamo,
e lei lo fa benissimo.
Ricordiamo che Kate Blanchett fa il giudice di un tribunale amministrativo regionale, no? Tar,
esatto,
esattamente.
Esatto,
poi
esattamente.
Ci sarà anche un sequel che sarà Consiglio di Stato.
E insomma, poi Consiglio di Garanzia del CONI.
Ma questa era Papa, ragazzi.
Sì. Va bene. Poi meno 15, scusa, no, Papa,
ragazzi,
Paolo, questa non la volevo fare.
Questa però davanti a Paolo. Cioè proprio. Comunque, ragazzi, adesso ci fermiamo. Inizia Gagarin di quest'oggi, condotto da Paolo Belli con la partecipazione di Tatiana Fabrizio e Marco Mascara. Naturalmente.
Paolo Belli ha sempre detto: volevo essere Boris Sollazzo.
Esattamente, l'ha detto, sì sì, ricordo tantissimo. Ci fermiamo, vi auguro buon weekend, lunedì World Radio Day, naturalmente ci sarà il nostro Marco Biondi che però è in questo momento a Sanremo e continuerà a fare collegamenti con la radio sino a domenica, quindi insomma non perdeteli naturalmente collegamenti con Marco, buon weekend, noi ci risentiamo lunedì mattina nel The Rock Show, ciao!
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.